Oggi parliamo un po' di Shabbat. Per esempio, il primo articolo dice: come mai si dice il Kiddush su un bicchiere di vino? Noi sappiamo, la Torah ci insegna, che quando entra Shabbat, così come quando entra un giorno festivo, un Yom Tov, la sera, perché da noi appunto comincia tutto la sera, noi prima di fare la cena festiva, dopo aver fatto le preghiere al tempio, di aver accettato il Shabbat e quant'altro, la serata, diciamo, comincia con il Kiddush. Ovvero, Kiddush vuol dire santificare. Noi santifichiamo il giorno, in questo caso dello Shabbat, con il vino e facciamo una preghiera. Adesso la domanda qui è: come mai questo santificare il giorno di Shabbat lo si fa col vino? Ok? Allora qua dice così: come mai il Kiddush sul bicchiere di vino? Iniziamo con qualche parola sull'osservanza del Kiddush. Nei 10 comandamenti la Torah ci comanda di ricordare, Zachor et Yom HaShabbat leKadesho, ricorda il giorno di Shabbat per santificarlo. Questo ci insegna che è necessario dichiarare verbalmente lo Shabbat come un giorno santo. Perciò, Zachor, ricordalo, vuol dire, i maestri ci insegnano, che dobbiamo dire verbalmente che lo Shabbat è un giorno santo. Perciò santificarlo verbalmente. Cosa che facciamo appunto nel Kiddush. Perciò quando noi apriamo col Kiddush, la parola Zachor viene associata, interessante questa, la parola Zachor, che vuol dire ricordare, viene associata al vino numerose volte nel testo della Torah. Quando si parla di ricordare, lì si parla anche di vino. Pertanto, i saggi hanno istituito che questa mitzvah di ricordare il Shabbat verbalmente venga fatto sul vino. Questo è un modo di studiare la Torah, che i maestri, ci sono diversi modi di come decifrare la legge, di come fare la Torah, eccetera. E uno di questi è che quando una certa parola, appunto, è affiancata a un'altra parola, vuol dire che sono, diciamo, non è casuale, vuol dire che vanno insieme. Perciò, quando parliamo di ricordare e lì si parla di vino, che vuol dire che per ricordare va usato il vino. Pertanto i saggi hanno istituito che questa mitzvah appunto venga fatta sul vino. E anche questo è il motivo per cui la Havdalah all'uscita dello Shabbat venga fatta col vino, perché santificare vuol dire, si dice che bisogna santificare il giorno di Shabbat alla sua entrata, ma anche alla sua uscita. Perciò, così come facciamo il Kiddush il venerdì sera, dobbiamo fare il Kiddush anche il sabato sera, quando Shabbat appunto si conclude. Adesso, il vino, considerato una bevanda celebrativa, è anche un segno che il pasto che stiamo per mangiare non è un pasto normale, ma un banchetto gioioso e festoso. Perciò il vino si beve anche quando si celebra, infatti anche a un matrimonio, quando si sposano, le benedizioni si fanno su un bicchiere di vino. Questo è il motivo principale per cui si usa il vino anche per il Kiddush, recitato anche durante il giorno di Shabbat, non solo la sera, ma anche la mattina, comunque a pranzo. Prima di mangiare, di nuovo ripetiamo il Kiddush. Attraverso i secoli, molti rabbini hanno ulteriormente approfondito il motivo per cui si recita il Kiddush proprio sul vino. Allora, finora abbiamo dato due spiegazioni, che vino è associato al ricordo, e adesso vediamo un'altra spiegazione. Il vino porta gioia. Il vino, come scrivono i giudici, capitolo 9.13, Loro scrivono: il vino ha il potere particolare di allietare i cuori degli uomini e quando viene usato per uno scopo sacro, come appunto celebrare lo Shabbat, esso rallegra Dio. Non so se sapete, c'è anche, oltre che a Shabbat, c'è una regola che anche i giorni di Hol HaMoed, per esempio Sukkot, i giorni di mezzo, che anche non è proprio festa piena, anche lì la Halakha dice che ogni durante l'arco della giornata dobbiamo bere un revi'it di yain, un po' di vino. Non facciamo il kiddush come Shabbat, ma in questo caso il vino viene assunto, viene bevuto per rallegrare il cuore. Essendo che Chol HaMoed è anche un giorno festivo, perciò Shavuot, pardon, Sukkot, Pesach, i giorni che sono mezza festa, comunque. Anche se non santifichiamo il giorno, ma vino in sé va bevuto. Lo Zohar descrive lo Shabbat come la sposa del popolo ebraico. Infatti, il venerdì sera, quando facciamo la preghiera, diciamo Boikallah, Boikallah, vieni sposa, intendiamo appunto Shabbat. Perciò Shabbat è la nostra sposa. Come la promessa di matrimonio ad una sposa che si chiama Kiddushin, quando all'epoca, oggi è insieme, la Chuppah e Kiddushin si fa insieme. Una volta, quando due giovani si fidanzavano, c'era il Kiddushin di per sé, facevano già una cerimonia e lì facevano, usavano il vino, e poi quando si sposavano facevano la Chuppah. Oggi si fa insieme Chuppah e il fidanzamento, il matrimonio, fidanzamento diciamo ebraico, il fidanzamento è la parola, si fa una festa, eccetera, eccetera, ma non ha un qualcosa di religioso, diciamo. All'epoca il fidanzamento era un'istituzione ufficiale religiosa, perciò quando due si fidanzavano era come se fossero già sposati, in un certo senso, non potevano ancora avere intimità, ma erano promessi proprio in un modo religioso l'un l'altro. Infatti, se nel cammino loro magari cambiavano idea e non volevano sposarsi, loro dovevano fare un divorzio, perché erano ufficialmente come sposati in un certo senso. Perciò oggi, per evitare queste problematiche, è stato istituito che questa cerimonia del fidanzamento lo si fa insieme alla Chuppah. Perciò quando si stanno sposando si fa sia uno che l'altro, anche se loro si sono già dati una parola precedentemente. Perciò, ripetiamo, lo Zohar descrive lo Shabbat appunto come la sposa del popolo ebraico. Così come la promessa di matrimonio ad una sposa, lì si chiama Kiddushin, che è recitata su un bicchiere di vino, così pure il Kiddush viene recitato appunto sul vino. Un'altra spiegazione ulteriore: tutte le benedizioni sgorgano dalla Torah, che è paragonata al vino. Vino di nuovo, paragonato alla Torah, è simbolo di benedizione. Pertanto, quando santifichiamo e benediciamo questo giorno santo, è tramite la forza di questo vino che è appunto rappresenta la Torah, che è, diciamo, il simbolo di tutte le benedizioni possibili. Vi è un'allusione a questo nel verso che dice: ricorderemo il tuo amore più fragrante del vino. Essi ti hanno amato con sincerità. Ovviamente ci riferiamo a Dio, che diciamo che ricordiamo il suo amore, che è ancora più il vino, una cosa delle più, chi capisce il vino, chi ama il vino capisce quanto è una bevanda importante, è fragrante, è buono, gustoso. Perciò quando qua fa un paragone col vino per dire ricordiamo l'amore di Dio che è ancora più fragrante del vino, perché all'epoca appunto il vino era molto importante. Oggi magari ci sono altri tipi di vino, magari meno importanti, il vino gasato o quant'altro, ma all'epoca il vino era la bevanda più importante, più nobile che potesse essersi. Perciò quando arrivavano ospiti a casa non offrivano il whisky o la vodka, sicuramente non la Coca-Cola, offrivano il vino, che era un modo di onorare l'ospite con una bevanda pregiata, costosa e quant'altro. L'espressione in ebraico, diciamo che il tuo amore più fragrante del vino, quando dice più del vino, può anche essere tradotto dal vino. Sapete che in ebraico le parole possono avere diversi significati, perciò più del vino vuole anche significare dal vino. In altre parole, la frase che dicevamo prima. Ricorderemo che l'amore di Dio influisce dalla forza del vino, ovvero la Torah che è paragonata al vino. Vedete, c'è tutto un gioco di parole, ma non è soltanto un gioco di parole, ma ogni significato della Torah ha delle radici ben profonde. Perciò vino, Torah e amore sono messi insieme per dire che l'amore di Dio è ancora più grande di tutto ciò. Perché scaturisce dalla Torah. Adesso, rettificare il primo peccato. I saggi dicono che Adamo ed Eva, quando mangiarono il frutto proibito, che non era una mela, era venerdì pomeriggio sul tardi. Per rispetto allo Shabbat, fu data loro una tregua nel giudizio fino a dopo Shabbat. Quando Dio li ha cacciati via dal giardino dell'Eden a causa del frutto proibito, non li ha mandati via subito, perché stava per entrare Shabbat. Allora, per non emettere un verdetto e cacciarli via durante Shabbat, Dio ha detto: vi lascio un Shabbat e poi emetterò il decreto all'uscita di Shabbat. Secondo molte opinioni, quel frutto proibito era l'uva. C'è chi dice che era il fico e c'è chi dice che era l'uva, sicuramente non la mela. Perciò, pertanto, cosa c'entra con noi? Noi rettifichiamo il peccato che loro hanno fatto di aver mangiato il frutto proibito quando diciamo una benedizione e usiamo il succo dell'uva per una mitzvah circa nello stesso momento del giorno che era stato commesso il peccato. Perciò, visto che loro il peccato del frutto proibito l'hanno fatto vicino a Shabbat, venerdì poco prima di Shabbat, allora noi per rettificare, perché la Torah parla sempre di che noi umani dobbiamo rettificare le azioni presenti e passate. Allora noi usiamo stavolta il vino, proprio in quel lasso di tempo vicino a quando loro l'hanno fatto, però stavolta lo usiamo per qualcosa di buono, per santificare Shabbat. E così noi ogni volta che facciamo il Kiddush stiamo ancora, diciamo, rettificando lo sbaglio di Adamo ed Eva con il loro frutto proibito. La parola vino in ebraico che si dice yain ha il valore numerico di 70. Perché si scrive Yud, Yud e Nun. Yud, Yud sono 10, 10 fa 20, Nun 50, 70. Ci sono 35 parole nei versi che recitiamo prima del Kiddush e altre 35 nella benedizione del Kiddush stesso. Sommandole vengono fuori 70 parole, come appunto il valore numerico del vino. Festeggiamo lo Shabbat come
Scusa,
testimonianza.
ho capito. 70 sono il numero di Yom HaShishi e
Praticamente dice 35 parole nei versi che recitiamo prima del Kiddush e altre
prima, ok?
35 nelle benedizioni del Kiddush stesso.
Ho capito, grazie.
Però poi dice che se tu vai a contare in certi libri ne trovi 42. Perché dipende. Allora, saltato per non fare confusione. Allora, vado, dico quella frase lì. Se vai a leggere il testo nel tuo Sidur e inizi a contare, scoprirai che ci sono in realtà 42 parole nella benedizione del Kiddush. Questo perché alcuni non dicono quelle sette parole che significano questa frase qua che dice: poiché ti ho scelto e santificato tra tutte le altre nazioni. Queste frasi qua, c'è chi, questa frase qua, c'è chi la dice, c'è chi non la dice. E queste sono le sette parole che potrebbero causare l'eventuale differenza. Perciò si dice: se tu ne conti 42, non è una bugia, non è uno sbaglio, semplicemente. C'è una frase che c'è chi dice, c'è chi non dice. Altri, tra cui l'usanza Chabad, le dicono. Perciò si arriva a 35 senza contare le parole di apertura, Baruch Atah Hashem, Hashem, Asher. Questa prima frase viene perché? Poiché sono parole di introduzione comuni e molte benedizioni e non esclusive a quelle del Kiddush. Se fosse una frase esclusivamente per il Kiddush, verrebbe contata, ma essendo che per ogni bracha comincia così, allora non viene calcolata. Perciò il succo del Kiddush è 35 prima e 35 dopo. Pertanto si inizia a contare dalla parola Kiddeshanu, con le quali si inizia a parlare dello specifico del Kiddush, ovvero del concetto di santificare. Ok, festeggiamo lo Shabbat come testimonianza del fatto che Dio ha creato il mondo in 6 giorni e si è, tra virgolette, riposato, si è astenuto dal creare il settimo giorno. In quel momento egli mise da parte un vino speciale, interessante questo, in quel momento lì. Dio mise da parte un vino speciale che verrà usato nel pasto celebrativo quando arriverà Moshiach. Questo lo scrive il Talmud, chi vuole segnarselo, Berachot 34b, il famoso Yain HaMeshumar, il vino che Dio ha tenuto da parte. Quando arriverà Moshiach mangeremo una carne speciale e un vino speciale per celebrare appunto la venuta di Moshiach. Amen. Oggi, come la settimana lavorativa di 6 giorni culmina con lo Shabbat, così i 6 millenni del nostro lavoro spirituale, volto a fare del mondo una dimora per Dio, avrà il suo culmine nell'era messianica. Perciò i 6.000 anni famosi sono come un giorno dell'anno. Perciò l'era di Mashiach è Shabbat, Yom Shekulo Shabbat, il giorno che è appunto interamente Shabbat e tranquillità per sempre. Questo è Mashiach. La venuta di Mashiach è paragonata a Shabbat, che è un giorno festivo, pacifico, eccetera. Ok, questo è il primo argomento. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Niente. Benvenuto David e benvenuto Ann.
Scusa, che vino è? Posso chiedere che vino speciale può essere? Dell'uva o non dell'uva?
Quello che gira
Quando
sulla parte.
arriva Mashiach è un vino diverso, diciamo?
No, è un vino, c'è scritto che era un vino che Dio ha messo da parte dalla creazione del mondo. Un
Ecco.
vino speciale che useremo, berremo quando verrà Mashiach.
Capito.
Perciò sarà un vino molto molto antico, molto pregiato, molto di valore,
Un'uva
eccetera.
particolare.
Un vino che è vino di Hashem.
Riserva speciale, raga, riserva
Sì, Doc,
speciale.
Doc.
Se uno non dovesse avere il vino, può farlo sul pane, no? Il fiducio.
Di norma, se uno non ha il vino, la regola è che può farlo sul pane, sì.
È
Meglio
come
farlo sul
dicendo
vino.
Amozì o c'è una formula particolare?
A posto di dire Borei Priah Gefen, gli diciamo Tzira Cheminares.
Ah, ho capito, ok, perfetto,
Sì.
grazie.
Ma a priori bisogna fare il vino. Se succede che il vino è finito o qualsiasi altra
Solo
cosa,
per sapere, sì.
sì. Ok, rimanendo nell'ambito del Shabbat, parliamo adesso del cantico Eshet Chayil, che noi cantiamo appunto il venerdì sera a tavola prima di recitare il Kiddush che abbiamo appena studiato. Il bellissimo canto Eshet Chayil, che vuol dire tradotto donna di valore, è un acrostico che si trova alla fine del libro dei Proverbi. Tradizionalmente lo si canta in molte case ebraiche, ma penso tutte, il venerdì sera prima del Kiddush. Nonostante non l'abbia visto documentato, sembra che, come molti dei riti per il venerdì sera, questa usanza qua di fare questa cantico per la donna, abbia origine dai mistici della città di Tzfat in Israele, Safed. In particolare dagli allievi della Rizal, Rav Yitzchak Luria, come saluto alla Shekhinah, alla presenza divina, e alla regina Shabbat. Perciò noi, Shabbat c'è una grande presenza di divinità, in modo rivelato, è il fatto che Shabbat è entrato, perciò questo canto alla donna non è soltanto rivolto alla donna di casa, ma anche alla presenza divina e allo Shabbat, che è la regina. Sembra che il primo accenno a quest'uso si trovi nel Siddur del Shalom, il Rav Yishaya Halevi Horowitz. A livello basilare, cantare questo Eshet Chayil è diventato un modo di esprimere gratitudine alla donna di casa. Qual momento è più adatto del venerdì sera per cantare le lodi alla donna dopo che ha lavorato instancabilmente per far sì che la regina dello Shabbat venga accolto in modo regale? Il venerdì la donna cucina per venerdì sera, per Shabbat a pranzo, mette a posto la casa e fa bello, parecchia in modo particolare. Perciò è il giorno in cui la donna si dà molto da fare, più del solito. Allora, quando è il momento migliore di poter ringraziare una donna e fare delle lodi a una donna, se non che il venerdì, dopo che lei ha fatto la spesa, ha cucinato, ha fatto, ha messo a posto, è il momento più che lei si merita queste lodi, è proprio il venerdì quando lei arriva a tavola stanca, ma comunque appagata, contenta di tutta la tavola, di tutto quello che ha fatto. E come fa dottor Messina, un applauso veramente alle donne, perché non è mai sottinteso quanto loro veramente si stancano per Shabbat. Già da giovedì cominciano a preparare, a fare la spesa, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò, quale momento migliore, se non il venerdì sera, di poter fare questa lode a loro proprio all'entrata di Shabbat? È noto che la Rizal baciava le mani di sua madre il venerdì sera. Alcuni seguono questa usanza tutt'oggi e i bambini baciano le mani della madre il venerdì sera. Lo trovo un'usanza molto bella. A chi si riferisce questa lode che si chiama Eshet Chayil? Alcuni dicono che è un inno a ogni donna lodevole. Secondo un Midrash, questo Eshet Chayil fu composto addirittura dal patriarca Abramo, come elogio per sua moglie Sara, e più tardi poi fu incluso appunto nel libro dei Proverbi. Perciò in realtà c'è chi dice che l'ha scritto Abramo. Secondo altri, invece, fu scritto dal re Shlomo, re Salomone, in onore di sua madre, che era la regina Batsheva, moglie di re Davide. Il Midrash sui Proverbi spiega che i 22 versi del canto, perché il Shetrach ha 22 versi. Allora, lì spiega il Midrash che questi 22 versi corrispondono a 19 grandi donne della storia ebraica e delinea le lezioni che possiamo imparare da ognuna di loro. Poi guardiamo anche la traduzione della Sheshai, che è molto bella. Ci sono però anche motivi più profondi dietro a questo Eshet Chayil, e lo si recita a prescindere dal proprio status di single o sposato. Perciò anche una persona che non è ancora sposata e venerdì sera deve fare Shabbat, anche lui dovrà dire Eshet Chayil. Anche un uomo che magari è sposato ma si trova in viaggio, la moglie non è vicino a lui, lui dovrà comunque recitare l'Eshet Chayil, anche se una donna non è fisicamente vicina, presente al Kiddush. Secondo Rav Yeshaya Halevi Horowitz, appunto il Shalom, questo inno è una metafora della Shekhinah, la presenza divina. L'acrostico di quelle 22 famosi versi, che include tutto l'Alef Bet, Alef Beh sono 22 lettere, e questi due versi, ogni lettera, ogni verso è una lettera. Corrisponde a 22 canali mistici di benedizioni che si aprono di Shabbat. Ci sono 22 canali di benedizioni. Noi sappiamo che Shabbat è un giorno di benedizione. Come viene scritto, Minneo Midbarchin Kuloyo Min, dal Shabbat tutti i 6 giorni della settimana entranti prendono benedizioni da Shabbat. Perciò qua dice, questi due 22 lettere, questi due 22 passi del Eshet Chayil corrispondono a 22 canali che si aprono per ognuno di noi durante Shabbat, canali di benedizione. Non uno, ma ben 22. Perciò quando noi cantiamo Eshet Chayil, composto da 22 versi, rappresenta proprio questo. Ciò rispecchia l'insegnamento dello Zohar che tutte le benedizioni per la settimana successiva, ah, qua lo dice, vengono dal Shabbat. Non è un caso quindi che in Eshet Chayil si dica questa frase: ella si alza, la donna, no? Quando è notte ancora, ella dà cibo alla sua famiglia e una quota assegnata alle sue ancelle. È un linguaggio molto, come si chiama? È poetico. Infatti, la benedizione di cibo per la famiglia viene dallo Shabbat. Le 48 corone della Torah. La parola Chayil, Eshet Chayil, va di valore, ha il valore numerico di 48, corrispondente alle 48 abitudini tramite cui viene acquisita la Torah. La Torah viene acquisita perché a volte racconta 48 stadi di come acquisire la Torah, e perciò 48 è il valore numerico della parola Chayil. Pertanto, Eshet Chayil è una metafora della Torah che è stata data di Shabbat. Shavuot, il primo Shavuot dell'anno era Shabbat. Invece la Torah è stata data di Shabbat. I cabalisti spiegano che venerdì sera è riferito alla regina, chiamata anche appunto Eshet Chayil, donna di valore. Pertanto si canta questo inno per dare il benvenuto alla regina Shabbat. Perciò quando noi cantiamo Shechai, noi stiamo cantando sia per la donna di casa, per Shabbat e anche per Hashem. Il Midrash racconta che ogni giorno della creazione è stato creato con un compagno. E il primo giorno della creazione era domenica, no? Perciò domenica, Dio lavorava di domenica, non era italiano. Lui di domenica ha lavorato. Domenica è stato accompagnato al lunedì, perciò domenica e lunedì. Martedì con mercoledì, giovedì con venerdì. Solo lo Shabbat è rimasto senza un compagno, il settimo giorno. In risposta alla protesta dello Shabbat, Shabbat si è lamentato a un certo punto perché tutti hanno un compagno un giorno che e io sono rimasto da solo. Allora, quando si è lamentato, Dio rispose che il popolo ebraico sarebbe diventato il compagno dello Shabbat. Pertanto cantiamo Eshet Chayil di venerdì sera alla nostra sposa che è Shabbat. Perciò ricordiamoci, noi, quando noi osserviamo Shabbat, noi stiamo mantenendo quella frase che Dio ha detto, non ti preoccupare, il tuo compagno sarà il popolo ebraico. Perciò quando noi ricordiamo, santifichiamo e viviamo questo giorno di Shabbat in un modo particolare, riceviamo benedizioni, i 48 canali, i 22 canali di benedizione, e qui facciamo in modo che la parola di Hashem venga appunto quello che lui ha detto, che noi saremo il compagno dello Shabbat. L'anima Eshet Chayil si riferisce anche all'anima. Potrebbe essere una lode all'anima tramite cui, allora, una lode all'anima animale, precisamente anima intellettuale, Nefesh Chiyunit, tramite cui l'anima divina serve Dio durante la settimana. Perciò noi abbiamo l'anima divina, ma abbiamo anche un'anima animale. L'anima animale è il motore del corpo, diciamo. Fisicamente il corpo funziona perché è dotata dell'anima Chiyunit, che è quella che dà il respiro e così via. Perciò se l'anima spirituale, l'anima divina riesce a, qua dice, potrebbe essere una lode all'anima animale, tramite cui l'anima divina riesce a servire Dio durante la settimana. Perché se non c'è un corpo, se non c'è un corpo funzionante, l'anima divina non può servire Dio, se non che tramite il corpo. Oppure lo si dice per lodare l'anima divina, che lascia il suo posto elevato in alto e scende in questo mondo fisico. Di Shabbat l'anima viene spiritualmente elevata e Dio, insieme agli spiriti celesti, canta le sue lodi. Di Shabbat noi abbiamo un'elevazione speciale della nostra anima. Abbiamo un'anima in più, Neshama Yetera, che poi all'uscita di Shabbat, quest'anima, con l'uscita di Shabbat, esce anche quest'altra anima speciale dal nostro corpo. Perciò noi abbiamo un'ulteriore anima dentro di noi di Shabbat. Effettivamente tutte le spiegazioni menzionate sono collegate tra di loro. Poiché è la donna nobile più dell'uomo che rende la casa una dimora spirituale, un posto di Torah, un posto dove le nostre anime possono prosperare servendo Dio in tutto ciò che facciamo. Come dice il Midrash, come Dio ha dato la Torah agli ebrei tramite le 22 lettere dell'Alef Bet, così pure egli loda la donna ebrea con quelle 22 passi del Eshet Chayil. Adesso andiamo un attimo a leggere la traduzione di questo Eshet Chayil, che è molto, appunto, una spiegazione molto, è un canto molto poetico. Usiamo questo libro di sempre della Mamash edizione di Rav Bechor, che è il libro dei Kiddush. Si chiama Lechaim, guida a tutte le feste e ricorrenze felici. Riti, canti e commenti in ebraico traslitterato e tradotto. Lì, a pagina 65, porta la traduzione di questo inno alla donna. Grazie, David. Pagina 65. Lo leggo direttamente in italiano. Eshet Chayil mi imsa, una donna virtuosa, chi potrà trovarla? Superiore a quello delle perle è il suo valore. Confida in lei il cuore del marito e dovizie non verranno a mancargli. Cioè, un uomo è tranquillo perché sa che c'è accanto una donna di valore, perciò quando c'è una donna di valore in casa, l'uomo è tranquillo. Ella gli arreca bene e mai male. E anche quando agli occhi dell'uomo sembra che lei sta arrecando del male, in realtà è un bene, perché se vi ricordate, in Bereshit, quando dice Ezer Kenegdo, che Dio ha fatto per Adamo un aiuto che però gli andava contro, molte volte quando una donna va contro, tra virgolette, contro l'uomo, vuoi perché lo sgrida, vuoi perché lo bacchetta, quello che sia, in realtà è il suo modo della donna di aiutare il marito. Perché avendo dei caratteri così diversi, uomo e donna, a volte l'uomo ha bisogno di essere spronato dalla moglie e a volte la donna lo fa anche con, in un modo forte, con parole dure, eccetera, ma in realtà quando lo fa lo sta facendo per il bene dell'uomo, perciò Eser è un aiuto, però è che Kenegdo sembra che è contro di lui, ma in realtà non è contro di lui, lo sta semplicemente spronando, essendo la donna superiore spiritualmente all'uomo. Tutti i giorni, allora, ella gli arreca bene e mai male tutti i giorni della sua vita. Lei procura lana e lino e li lavora con le sue abili mani. Ovviamente questo possiamo vederlo anche in un modo, diciamo, lato, nel senso lato della cosa, in un modo metaforico. E come le navi del mercante da lontano fa venire il pane. Si alza quando è ancora notte. Prepara il cibo per la sua famiglia e assegna i compiti alle sue ancelle. Pensa a un podere e lo compra. Con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Cinge di forza i suoi lombi, dà vigore alle sue braccia. Sente che è buono quanto produce, non si spegne durante la notte il suo lume. Non si spegne durante la notte, vuol dire nel galut, nella notte, nei momenti di difficoltà, la donna ha sempre più luce, ha sempre più speranza e fede. Le braccia tende alle conocchia. Cosa sono le conocchia, scusate?
Quelle cose per
Fuso.
filare, per...
Cosa che non è molto chiara.
Non ho capito.
Sono quei fusi per filare, credo. Per filare la lana, quelle...
Allora, le braccia tende alle conocchia e le sue mani sostengono il fuso. Le mani schiude al povero e le porge all'indigente. Lei ha sempre le mani aperte da tzedakah. Non teme per la sua famiglia il cadere della neve, perché tutta la sua casa è fornita di lana vermiglia. Anche nei momenti di difficoltà, lei ha già organizzato qualcosa per andare avanti. Coperte ha confezionato di fine lino e porpora. No, coperte ha confezionato di fine lino e porpora è il suo vestito. E considerato alle porte della città, suo marito quando siede fra i notabili del paese. Tuniche ella lavora e le vende e di cinture fornisce il mercante. Di forza e decoro è adorna e sorride pensando all'avvenire. Oh. Sorride pensando all'avvenire, non piange o si preoccupa. La bocca apre con sapienza e un'istruzione amabile è sulla sua lingua. Sorveglia gli andamenti della sua famiglia e il pane della pigrizia. E qua è scritto male, c'è un punto che non c'entra. Allora, ripetiamo. Sorveglia gli andamenti della sua famiglia e il pane della pigrizia non mangia.
Qualcuno
Si
dovrebbe.
alzano i suoi figli e la felicitano. Il marito la loda. Molte giovani danno prova di valore, ma tu emergi su tutte. Questo è quello che ogni marito dice alla sua moglie. Cosa fallace è la grazia? Bella questa frase. Cosa fallace è la grazia? E vanità è la bellezza. Grazia e bellezza sono cose, solo la donna che teme Dio è degna di lode. Una vera donna non è quella che pensa alla bellezza, esterna. Su tutte cose che vanno, oggi c'è, domani non c'è, ma la vera donna di valore è chi teme Hashem, una donna rigorosa di Hashem. Celebratela per il frutto delle sue mani e la lodino alle porte della città le sue opere. Questa è la traduzione letterale, diciamo, del Eshet Chai. Ma sentiamo voi.
Rav, mia moglie mi ha messo una parte, una nota della sua tesi che ha fatto su Ruth, però se viene lei a spiegarla bene, perché a parte è scritto in piccolissimo e poi, ecco.
No, mi sento un po' in imbarazzo.
Prego, prego. Ma quanto ha avuto? Un attimo, quanto ha avuto? Alla
Massimo,
tesi.
Massimo,
il
allora,
massimo dei voti.
allora ci dica.
Allora, c'è un'unica donna in tutta la Mikra che viene chiamata Eshet Ha'il, oltre la sconosciuta donna del libro dei Mishle, ed è Ruth. E per quello che riguarda le istruzioni per il Mishkan, a un certo punto le asole si corrisponderanno. E ecco, queste asole sono 50 asole da una parte, 50 asole dall'altra e i ganci d'oro per un totale di 150. E 150 è anche il numero delle parole che forma l'Eshet Ha'il. Da questo comprendiamo che quindi non è solo un inno a una donna, ma anche è un kavod alla Shekhinah e alle porte dell'intelligenza 50, 50, 50, ma soprattutto il 150 che rappresenta la Shekinah. E basta, vado via,
Bello,
vado via.
bello, 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 bello. David, fatti da parte, dai.
Sì, mi metto lì dietro io. Anche perché era una nota lunghissima e molto erudita su questo fatto qui. E citava anche i testi che avevano appunto di questa università ebraica e scientifica che dava questa letteratura e questa lettura. Non era una semplice lettura cabalistica, ma qualcuno ci aveva studiato proprio sopra alla grande.
Ok, visto che fra 10 minuti dobbiamo chiudere perché c'è il secondo tempo, facciamo l'ultimo articolo. L'ultimo articolo. Come mai diciamo una benedizione sul fuoco all'uscita del Shabbat? Domanda. Allora, prima abbiamo spiegato che così come noi santifichiamo il giorno del Shabbat alla sua entrata con un kiddush sul vino, idem facciamo all'uscita del Shabbat sempre col vino. Allora, e questo si chiama la Havdalah. Durante l'Havdalah, la preghiera che segna il passaggio dallo Shabbat ai giorni feriali, si fa una benedizione su una candela, perciò quando facciamo col vino, c'è anche una candela che accendiamo e facciamo una benedizione particolare. Potresti dirmi il motivo di quest'uso? Risposta. Prima di creare il sole e la luna, Dio creò una grande luce, così è scritto in Bereshit. Una luce talmente intensa che grazie ad essa si poteva vedere da un capo all'altro della terra. Perciò, prima ancora di creare sole e luna, che sono anche le due fonti di luce, ma prima ancora c'era una luce così intensa che da una parte all'altra del mondo illuminava. Ok. Il Midrash racconta che era venerdì pomeriggio tardi, che è il sesto giorno della creazione. E Adamo ed Eva avevano appena mangiato il frutto proibito. Come conseguenza, Dio volle nascondere questa luce intensa, primordiale, ed espellere Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden. Perciò hanno creato così tanto buio con quell'azione, che sembra semplice, non sia che hanno mangiato soltanto un frutto, invece era un'azione molto, diciamo, importante da non fare, che hanno questa luce, Dio ha voluto la tolta, perché quando c'è tanto buio la luce va via. Questa luce intensa, primordiale, è espellere Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden. Tuttavia, come abbiamo detto prima, per merito della santità dello Shabbat, Dio ha rimandato i suoi propositi e lasciò che la luce brillasse fino alla fine di Shabbat, quella luce primordiale. Quando il sole iniziò a tramontare alla fine di Shabbat, perciò il sole comincia ad andare via e poi arrivano le stelle e finisce Shabbat, il buio scese per la prima volta. Non c'era ancora il buio, perché c'era soltanto quella luce che illuminava sempre. Perciò Adamo non aveva mai visto il buio. Quando è sceso questa luce per la prima volta, perché Dio ha voluto togliere la luce primordiale, Adamo si è spaventato e pensò che il buio lo avrebbe travolto. A quel punto, questo è sabato sera, finito di Shabbat, a quel punto Dio fece venire un'idea ad Adamo, il quale prese due pietre, perciò era Adamo che ha scoperto il fuoco, prese due pietre, le strofinò una contro l'altra e si sprigionò il fuoco. Era Adamo. In quel momento Adamo, che ha creato il fuoco, perciò luce, Adamo lodò Dio e disse la benedizione. Benedetto sia tu, Signore, nostro Dio, Re del mondo, che crea le luci del fuoco. Tu mi hai dato l'idea di fare strofinare due pietre e da qui è uscito il fuoco. Benedetto tu, o Dio, che hai creato luci del fuoco. La stessa benedizione che diciamo proprio nell'Avdalah, Boreh Meoreh Ha'esh. Perché diciamo questa benedizione sabato
Al
sera
plurale.
al plurale, all'uscita dello Shabbat? E noi diciamo questa benedizione, la diciamo mentre osserviamo le fiamme di questa candela, che le fiamme sono oscillanti. Allora il fuoco è particolare poiché, a differenza di altre creazioni, si dice una benedizione particolare che ricorda il momento del suo che lui è stato creato. Tutte le altre cose che Dio ha creato nel mondo Non abbiamo una benedizione che ricorda, benedetto tu che hai creato l'acqua, che hai creato questo e quest'altro. Sul fuoco, invece, c'è una benedizione che noi diciamo a Dio, benedetto tu che hai creato il fuoco. Perché questo? Il motivo è che siccome è proibito usare il fuoco durante Shabbat, e siccome diventa permesso solamente all'uscita di sabato, sabato notte, è come se il fuoco venisse creato nuovamente ogni settimana dopo l'uscita di Shabbat. Perciò questa cosa che Dio è successa la prima volta, è come se ogni fine Shabbat si creasse di nuovo l'idea del fuoco. Mentre la santità dello Shabbat se ne va, e stiamo per tornare alla nostra vita di ogni giorno, potremmo pensare di sentire di non essere all'altezza di affrontare le tempeste violente che si affacciano sul nostro cammino. Arriva una nuova settimana, nuovi problemi, nuove cose, allora uno dice, come farò? Ebbene, la candela dell'Avdalah ci ricorda che così come Adamo riuscì a creare una fiamma dalla pietra che sconfisse il buio che lui tanto temeva, così pure noi possiamo portare luce e chiarezza nelle circostanze più buie e dalle fonti più inaspettate. Perciò il fuoco, che può essere una cosa che dici, ah, il fuoco è pericoloso, no, noi diciamo che è finito Shabbat, anche se è buio, noi creiamo di nuovo la luce, quella luce che è stata creata da Adamo ed Eva, da Adamo il primo sabato sera, perché lui aveva paura del buio, così ogni sabato sera ricreiamo questa luce che dà speranza, così come ha dato speranza ad Adamo, che oltre al buio c'è anche la luce, che dà speranza a tutti noi per la nuova settimana che sta entrando, di non avere paura. Hashem è sempre con noi e possiamo far fronte a tutte le problematiche. Interessante. Ok.
E le unghie ci ricordano il vestito di Adamo?
Anche, sì, perché Adamo era tutto ricoperto di questo materiale dell'unghia, tutto il corpo di Adamo era unghia, perciò noi guardiamo le unghie davanti a questo fuoco e diciamo la benedizione, esattamente così. Abbiamo finito con un minuto di anticipo, perciò abbiamo un minuto da farvi sentire, qualcuno sa cosa da dire? Era semplice stasera, non era molto semplice, però ok, cose da imparare, da sapere.
È interessante.
Ovviamente,
Molto,
Baruch.
molto interessante.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Chiedere, aggiungere? Ok.
Quindi i Bessamim sono per tenersi su perché va via la Neshamaya sarà.
Qua non lo dice, sì.
Scusa.
Oltre alla candela, noi annusiamo dei profumi, delle spezie, dei profumi, perché giustamente quando questa anima in più che arriva di Shabbat, all'uscita anche lei va via. E noi ci sentiamo un po' in tristezza perché va via quell'anima speciale. E allora per tirarci su di morale, sentiamo, annusiamo delle spezie, dei profumi che ci tirano su, che fanno un po' da vece dell'anima che sta uscendo, giustamente.